Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
Oggi su Unica Radio parliamo del referendum che vedrà gli italiani esprimere la propria posizione domenica 12 giugno su 5 quesiti legati alla giustizia. Con noi in questo appuntamento ne parliamo con Nicola Carboni, coordinatore di Più Europa, città metropolitana di Cagliari, a cui diamo il benvenuto.
Buongiorno e grazie di avermi invitato a questo momento di informazione.
Il 12 giugno gli elettori italiani sono chiamati ad esprimersi su 5 quesiti del referendum sulla giustizia. Cerchiamo con il tuo aiuto di dare una breve guida ad ogni singola domanda o per lo più al tema, cercando di spiegare che cosa cambia votando sì o no.
Innanzitutto mi sia consentito ringraziarvi per questo momento di informazione, considerato che il tema del referendum è un dibattito, tra virgolette, clandestino, nel senso che si sente poco, nonostante il tema, quello della giustizia, sia un tema estremamente importante che tocca tutti noi più di quanto ci si possa, diciamo così, immaginare fino a quando queste esperienze non vengono vissute. C'è un dibattito clandestino, un dibattito che è soprattutto di disinformazione, ed è importante, quindi per questo volevo ringraziarvi di questo momento, perché è fondamentale che ci si rechi a votare, al di là del fatto che si voti, indipendentemente insomma dal fatto che si voti sì o no, ai diversi quesiti, è importante andare a votare, perché lo strumento del referendum di democrazia diretta è uno strumento che dobbiamo conservare, al di là del fatto che la gran parte dei partiti voglia, diciamo così, svilirlo con l'andate al mare, perché poi ci pensiamo noi in Parlamento, cosa che, come sappiamo, non avviene mai. Mi sia consentito questa introduzione, ma è fondamentale per l'istituto del referendum.
Ricordiamo anche che si vota in una sola giornata, dalle 7 alle 23, in contemporanea con le elezioni comunali. I quesiti referendari saranno 5, ma gli elettori potranno scegliere anche di votare, come giustamente dicevi tu, per uno solo, e le domande sono in qualche modo molto tecniche, i testi dei quesiti sono tutt'altro che semplici da comprendere. Per questo infatti proviamo a spiegare in breve di che cosa si tratta e come bisogna esprimere appunto il proprio parere.
Effettivamente i quesiti sono molto tecnici, ma se spiegati in maniera, diciamo così, semplice e nella loro essenza, in realtà sono di facile intuizione. Allora, i quesiti sono innanzitutto 5, come hai giustamente detto, e 3 di loro intervengono sull'ordinamento giudiziario, citiamo, sono quello relativo alla separazione delle carriere, quello relativo all'elezione del CSM e quello relativo ai consigli giudiziari, mentre gli altri 2, che intervengono uno sulla legge Severino abrogandola del tutto, l'altro sull'articolo 264 del codice di procedura penale, poi magari vediamo cosa dice, ovviamente, che riguarda la custodia cautelare, riguardano invece norme penali differenti. Ovviamente possono essere tranquillamente trattati in questi 3 blocchi per un ragionamento complessivo sulla loro portata e sulla loro natura e soprattutto sugli effetti che si andranno a realizzare votando sì oppure votando no. Diciamo che i referendum intervengono, ciascun referendum, in maniera un po' differente. Se mi è consentito, inizierei a introdurre il discorso parlando proprio del referendum più emblematico, che è quello della separazione delle carriere.
Perfetto.
Ecco, nella separazione delle carriere, che lo cito per primo perché è il referendum, secondo me, anche storicamente più importante, considerato che si dibatte di questo tema sin dalla Costituente, l'elettore si troverà un lunghissimo elenco di norme nelle quali il referendum interviene abrogandole. Non c'è da spaventarsi, perché ovviamente, essendo un referendum abrogativo, interviene su un decalogo di norme molto ampio, in modo da poter non creare dei buchi normativi che poi avrebbero comportato, in sede di valutazione da parte della Corte Costituzionale, l'eventuale non ammissione del referendum. Ma il referendum interviene sul decreto legislativo fondamentalmente 160-2006, che viene definito che è rubricato come nuova disciplina dell'accesso in magistratura, e in particolare sull'articolo 13, rubricato passaggio di funzioni. Infatti questo referendum, ed è questa la cosa importante sul quale è necessario prestare attenzione, non creerà, come volgarmente si dice nella vulgata, una separazione delle carriere, ma una separazione di funzioni. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo del referendum è quello che il magistrato ad inizio della sua carriera, cioè quindi al momento del suo ingresso nell'ordine della magistratura, dovrà fare una scelta: se svolgere le funzioni requirenti, cioè quelle di accusatore, tanto di sostenitore dell'accusa, e quindi assumere nel processo la parte dell'accusa, o viceversa svolgere le funzioni giudicanti, e quindi assumere il ruolo di giudice terzo, che valutate le ragioni delle due parti assume una decisione secondo il diritto, che poi si verterà in una sentenza. Attenzione, oggi noi ci troviamo, noi dobbiamo applicare l'articolo 111 della Costituzione. Nel 96 l'articolo 111 della Costituzione fu novellato nel 99 per passare dal processo inquisitorio tipico del codice fascista, così come era strutturato il codice fascista, al processo accusatorio. Tanto per essere chiari, passeremo, mi sia consentito, dal processo Torquemada al processo Perry Mason. Ora, perché il processo accusatorio possa, diciamo così, tra virgolette, realizzarsi completamente, così come prevede l'articolo stesso della Costituzione, deve essere svolto nel contraddittorio delle parti davanti a un giudice terzo imparziale. Cosa avviene oggi? Che due delle parti, cioè l'accusa e il giudice terzo imparziale, sono colleghi e si scambiano le parti, nel senso che fanno parte dello stesso ordine della magistratura, e questo perché è previsto dall'articolo 104 della Costituzione, e nello stesso tempo sono colleghi che a volte svolgono il ruolo dell'accusa, a volte svolgono il ruolo del giudice imparziale, a fronte ovviamente della terza parte del processo, che è appunto la difesa. Questo non è previsto dall'articolo 111 della Costituzione.
Abbiamo parlato adesso del terzo quesito, che è la scheda gialla, riguardante appunto la separazione delle funzioni dei magistrati. Faccio una sintesi: se vincesse il sì, vengono quindi abrogate le norme che permettono al magistrato di passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, e i magistrati infatti dovranno quindi scegliere a inizio carriera quale ruolo ricoprire, se quello di giudice oppure di PM, in sintesi. Invece se vincesse il no, resterebbe tutto come oggi, ovvero i magistrati continueranno a poter passare fino a 4 volte dal ruolo di pubblici ministeri, quindi dalla parte dell'accusa, o a quella di giudici, quindi emettendo delle sentenze. Abbiamo però altri 4 quesiti all'interno del referendum.
Cosa succede? Innanzitutto, che cos'è il CSM? Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo di autogoverno della magistratura stessa e decide sull'organizzazione degli uffici e sulle progressioni di carriera dei magistrati. Oggi, perché un magistrato possa essere eletto, possa presentare o meglio la sua candidatura per l'elezione al CSM, ha necessità di essere da almeno 25 e da non più di 50 magistrati cosiddetti presentatori, i quali non possono essere candidati a loro volta né accordare sostegno a più di un candidato. Cosa significa? Che chi vuole candidarsi al CSM dovrà necessariamente avere il supporto delle organizzazioni e quindi delle organizzazioni dei magistrati che gli garantiscano, diciamo così, i magistrati presentatori. Con il referendum, intervenendo sull'articolo 25,3 della legge 24 marzo 1958, si ritorna alla situazione precedente al 1958, cioè ogni magistrato potrà presentare la sua candidatura al CSM e quindi, diciamo così, essere eventualmente eletto tra i 16 membri togati. Attenzione, perché è importante? È importante perché è evidente che per poter, diciamo così, essere eletti si ha la necessità di una struttura chiamiamolo, di un partito dei magistrati, di un'organizzazione dei magistrati, sappiamo tutti quali sono, che ovviamente sostengono la candidatura del magistrato. E quindi questo ovviamente ne riduce la sua, diciamo così, la sua autonomia. Ogni magistrato, dopo se dovesse vincere, sì, potrà candidarsi al CSM liberamente e indipendentemente dalla sua appartenenza ad una corrente o ad un'organizzazione, ovviamente a salvaguardia della sua autonomia e della sua indipendenza. Considerate anche le importanti funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura.
Di questo abbiamo parlato adesso, era appunto il quinto quesito, che è di una scheda di colore verde, che permette appunto e chiede di abrogare l'obbligo di raccogliere da 25 a 50 firme per candidarsi come membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Oggi ogni magistrato, infatti, non solo come dicevi tu, deve avere per candidarsi almeno 25 firme a suo supporto, e se vincesse il sì, i magistrati potrebbero presentare la candidatura senza dover raccogliere le firme, tornando quindi alla regola del 58, quando tutti i magistrati potevano proporsi per il CSM. Se invece dovesse vincere il no, resterebbe l'obbligo delle firme per potersi candidare. E questo appunto era il quesito quinto. Abbiamo visto quindi i due quesiti precedenti. Continuiamo ancora con l'analisi dei successivi quesiti all'interno del referendum.
Allora, il terzo riguarda sempre l'ordinamento della magistratura e si tratta dell'equa valutazione dei magistrati nell'ambito dei consigli giudiziari. E qui bisogna ovviamente fare un attimino, spiegare che cosa sono i consigli giudiziari. I consigli giudiziari sono organismi territoriali, sono composti per due terzi da magistrati e per un terzo da avvocati e professori universitari in materie giuridiche. Essendo territoriali, quindi a livello di Corte d'Appello, hanno compiti organizzativi e di vigilanza e funzionamento degli uffici giudiziari. Benissimo. Ora, con le norme attuali, alla componente laica, cioè praticamente agli avvocati ai professori universitari, sono esclusi dalla valutazione, dalla discussione, dalla votazione, dalla valutazione relativa alle questioni che riguardano il lavoro dei magistrati. Cioè, mi spiego meglio, i consigli giudiziari esprimono pareri e valutazioni sui singoli magistrati che poi vengono inviati al CSM e che influenzano la loro carriera, il loro trasferimento, la loro richiesta di nuove funzioni. Bene, quando si tratta di discutere di questi argomenti, i laici delle consigli giudiziari non possono parteciparvi. Perché? Allora, noi sappiamo che il CSM, la Costituzione ha previsto che il Consiglio Superiore della Magistratura fosse composto da giudici togati, come sappiamo, e anche da una parte laica, in perfetta parità e con uguali funzioni e uguali competenze. Nel caso invece dei consigli giudiziari, quando si tratta di fare valutazioni sull'operato dei magistrati e sulla richiesta dei magistrati, la componente laica viene messa da parte. Cosa significa questo? Do un solo dato, che dal 2017 al 2021 il 99,2% delle valutazioni sui singoli magistrati espresse dai consigli giudiziari sono positive, cioè tutti promossi. Ora, partiamo da una considerazione: chi meglio degli avvocati e dei professori universitari che lavorano con i magistrati, che lavorano a fianco e quotidianamente con i magistrati, può esprimere una valutazione sugli stessi, sulla loro competenza, sulla loro assiduità, sulla loro presenza, eccetera? Le considerazioni che si fanno, se mi sia consentito, relativamente alle considerazioni di chi invece ritiene di votare no a una norma del genere, sono quelle abbastanza particolari, del tipo che magari un avvocato nel votare o comunque nel discutere della valutazione di un magistrato, magari avendolo avuto come controparte in un processo, potrebbe avere delle inimicizie nei confronti del magistrato e quindi votargli contro. Ma Questa è un'ipotesi, tra virgolette, di scuola, innanzitutto perché sono diciamo così, in minoranza, ma perché poi questo non è assolutamente vero, perché se facciamo un ragionamento al contrario, pensiamo a quanto possa essere indipendente un giudice, un giudicante che si trova a dover fare una valutazione nei confronti di un requirente nei cui confronti si trova a dover esprimere un giudizio sul suo operato in un processo. Il giudice giudicante può essere indipendente nell'esprimere un'opinione contraria, nel giudicare l'operato nel processo di un magistrato requirente che poi si trova a dover valutare il giudice giudicante nell'ipotesi che questo, diciamo così, chieda il trasferimento o venga, diciamo così, destinato ad altro incarico. Non so se mi sono spiegato, forse in questo caso sono stato un po' confuso.
No, assolutamente sì, è molto chiaro.
L'indipendenza della valutazione, così come avviene nel caso siano chiamati a valutare anche i professori universitari e gli avvocati, avviene anche nello stesso identico modo nel caso in cui operi la valutazione dei giudici, qualora ci si trovi di fronte a giudici giudicanti e giudici requirenti.
Abbiamo parlato quindi del quarto quesito, che è appunto la scheda di colore grigio, che permetterà di votare sulla partecipazione dei membri laici alle deliberazioni del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari. In sostanza si chiede di decidere se la valutazione, faccio una sintesi, dei magistrati debba essere allargata anche agli altri esperti di materie giuridiche come avvocati e accademici, e se dovesse vincere il sì decadrebbe quindi il divieto di voto attualmente previsto per i membri laici nei consigli giudiziari, e in caso invece di vittoria del no resterebbe tutto come oggi, ovvero con le valutazioni che spettano solamente ai magistrati.
Perfetto. Gli altri due temi invece, gli altri due referendum interessano, come abbiamo detto prima, due norme penali, la legge Severino e la custodia cautelare. Ecco, io partirei dalla custodia cautelare perché è soggetta spesso a tantissima disinformazione. Innanzitutto, dove si interviene? Si interviene sull'articolo 274 del codice di procedura penale. Che cosa sono le misure cautelari? Le misure cautelari sono i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che limitano la libertà fondamentale dell'individuo, arresti domiciliari, custodia in carcere, obbligo di firma, sospensione dai pubblici uffici, eccetera. Allora, l'articolo, partiamo subito da una considerazione. Noi abbiamo due articoli della Costituzione, l'articolo 13 e l'articolo 14, che dicono che la legge indichi chiaramente casi e modi in cui l'autorità giudiziaria, motivando ovviamente, può limitare le libertà fondamentali dell'individuo. Ora, se mi è consentito, parto da una considerazione tipica del no. Se si applica, per capire come questa, appunto, come funziona il meccanismo, dove interviene l'abrogazione prevista dal quesito referendario, si dice: se il referendum dovesse vincere il sì al referendum, non ci sarebbe più la possibilità di misure restrittive cautelari nei confronti, per esempio, di chi spaccia degli stupefacenti. Andiamo a vedere in realtà come opera il referendum sull'articolo 274, per capire se questo è vero o non è vero e soprattutto che cosa va, quale tipo di intervento opera il referendum. Allora, l'articolo 274 prevede tre ipotesi di limitazioni di misure cautelari. Nel caso del pericolo di alterazione o pericolo di messa in pericolo dell'acquisizione e della genuinità della prova, quindi si chiede una misura cautelare, per esempio la restrizione, una misura coercitiva in carcere, custodia in carcere, nel caso vi sia il pericolo di alterare oppure il pericolo di acquisire oppure il pericolo che venga alterata la genuinità della prova. Questo rimane, il referendum non tocca questo aspetto. L'altro caso previsto sempre dall'articolo 274 è che l'imputato si è dato alla fuga o sussistano concreto pericolo che questo si dia alla fuga. Il referendum non tocca questo aspetto. Il terzo ed ultimo caso previsto sempre dall'articolo 274, per questo è importante leggerlo, dice che la misura cautelare può essere applicata quando la situazione concreta del fatto, le situazioni insomma di fatto, o per la particolare personalità dell'imputato, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta un delitto con uso di armi o altri mezzi di violenza personale, e il referendum non tocca questo caso, non interviene su questo caso. Delitti contro l'ordine costituzionale, e il referendum non tocca questo caso. Delitti invece della stessa specie di quello per cui si procede. Allora, questa è la parte che viene invece, sul quale interviene il quesito referendario per poter eliminare questa particolare situazione. Che cosa significa? Allora, innanzitutto questa ipotesi è stata introdotta in maniera speciale nel 1995 ed ancora sussiste. Ed è un'ipotesi che viene utilizzata spessissimo, a prescindere dal fatto che, dalla pericolosità della gente, dal fatto che vi siano dei delitti che possano essere, diciamo così, perpetrati. A prescindere, diciamo, viene utilizzata in maniera automatica. Che cosa determina questo? Determina che il 31%, e non sto dando un dato qualunque, il 31% della popolazione carceraria è costituita da detenuti della popolazione carceraria, ovviamente è costituita da soggetti che hanno una custodia cautelare. Il 31% della popolazione carceraria è in custodia cautelare. Cosa significa? Prima del processo, prima che venga nei loro confronti emessa una sentenza di condanna definitiva, esattamente come previsto ovviamente per tutti dalla Costituzione. Ora, l'ipotesi che va ad abrogare il referendum è un'ipotesi assolutamente marginale, nel senso della dell'intervento sulla pericolosità del soggetto o sulla pericolosità dei reati. Si tratta semplicemente della reiterazione dello stesso delitto per la quale si procede, a prescindere, ripeto, dalla pericolosità del soggetto e soprattutto dal fatto che questi possa commettere un ulteriore delitto. Diciamo che è della stessa natura, diciamo che se ne è abusato. Quindi elimina esclusivamente questa parte e non tutte le altre. Quindi quando si sente dire che nei delitti di spaccio di stupefacenti non si potrà più applicare le misure restrittive, ovviamente è una fake news, non è assolutamente vero, come è facile constatare dalla semplice lettura del quesito.
Quindi facciamo una sintesi, stiamo parlando del secondo quesito, la scheda è di colore arancione e la domanda riguarda appunto la limitazione delle misure cautelari. Si chiede se si vuole abolire la norma con cui la reiterazione del reato è tra le motivazioni per cui i giudici prima del processo possono stabilire la custodia cautelare in carcere o a domiciliari. Con la vittoria del sì non sarà possibile quindi applicare le misure cautelari in caso di rischio di ripetizione del reato per quelli considerati meno gravi, ovvero se commessi senza armi o violenza in linea di massima. Se invece vince il no, resta la possibilità di prevedere la misura cautelare per il rischio di reiterazione del reato.
L'ultimo quesito è invece l'abrogazione totale della legge Severino. La legge Severino è stata approvata col decreto legislativo 31 dicembre 2012, il numero 235. Che cosa disciplina? La legge Severino disciplina l'eleggibilità, candidabilità e decadenza di parlamentari, europarlamentari, amministratori locali, eventualmente sottoposti a procedimenti penali. E si tratta di una norma che nel suo complesso totalmente viola il principio della la presunzione di innocenza prevista dalla Costituzione, in quanto automaticamente, e ripeto, è importante questo, automaticamente applica una sanzione non penale, poi vedremo cosa vuol dire, una sanzione non penale nei confronti di soggetti che sono stati, diciamo, di soggetti che sono stati, diciamo, condannati per un reato, a prescindere, diciamo, da ogni valutazione sulla singola reato commesso. Innanzitutto bisogna fare subito una distinzione, che per quanto riguarda i parlamentari, gli europarlamentari e quant'altro, i rappresentanti del governo per la loro candidabilità, la sentenza deve essere definitiva. Mentre per quanto riguarda gli amministratori locali, la sospensione dalla carica per i quali sono stati eletti interviene anche nell'ipotesi in cui la condanna non sia definitiva. Si tratta di un automatismo che introduce una norma, una sanzione penale, senza che questa sia una sanzione penale. Che cosa significa invece, qualora dovesse vincere il sì, l'abrogazione totale di questa norma? Che il giudice, nel momento in cui applica una condanna per uno dei reati previsti dalla legge Severino, ha già la possibilità di applicare una sanzione accessoria, che è l'interdizione dei pubblici uffici. Non solo la può, diciamo così, applicare al singolo caso, ma la può anche modulare in funzione di quella che è le condizioni, le situazioni di fatto, le modalità con cui si è svolto, diciamo così, il fatto, è stato compiuto il fatto illecito. Cioè il giudice ha la possibilità di valutare caso per caso e quindi applicare già da subito, come con la sanzione accessoria nella sentenza, l'interdizione dei pubblici uffici. L'automaticità della legge Severino crea delle situazioni drammatiche, perché da una parte, in particolare per quanto riguarda, pensiamo agli amministratori locali, anticipa una pena che, per esempio, che non deriva da una sentenza passata in giudicato, e dall'altra ovviamente crea un automatismo previsto per legge che è contrario alla funzione, diciamo così, educativa della pena e soprattutto alla commisurazione della pena, che è un fatto che spetta ovviamente, è un atto che spetta ovviamente al giudice, e non può essere applicato in automatico prevedendo con una norma che non è una sanzione penale un fatto però che incide sulla vita e sulla questione del soggetto che viene inciso da questa norma.
Faccio una sintesi: abbiamo parlato quindi del primo quesito, la scheda è di colore rosso, si vota appunto per l'abrogazione della legge Severino, ovvero la norma che prevede l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive dopo le sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Se vince il sì, la legge viene abrogata e non ci sarà più alcuna decadenza automatica, ovvero sarà il giudice a decidere se applicare l'interdizione dei pubblici uffici, mentre se vince il no, l'automatismo resta con l'incandidabilità, l'ineleggibilità e la decadenza automatica appunto in caso di condanna.
Esatto, esattamente.
Intanto questo. Nicola, abbiamo visto insomma i 5 punti referendari, in questo modo possiamo dare anche una maggiore consapevolezza ai nostri ascoltatori. Io ti volevo ringraziare per il tempo che ci hai dedicato e per approfondire questi temi. Nicola Carboni, coordinatore di Più Europa, città metropolitana di Cagliari, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie tante.
Intanto ricordiamo che votando sì si sceglie di abrogare le leggi in vigore, mentre votando no resta tutto uguale ad ora. Affinché le norme vengano appunto abrogate è necessario raggiungere il quorum, di andare alle urne la metà più uno degli aventi diritto al voto, e ricordiamo che si vota in una sola giornata dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno. Grazie ancora a tutti, potete ascoltare queste e tante altre interviste su unicaradio.it, su Google Podcast e Spotify.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.